a Deborah Migliucci, che è la curatrice della mostra voluta dall'ANBI provinciale.
Grazie. Grazie soprattutto per aver ospitato a Legnano in questa mostra questa sera. L'assessore mi diceva che andrà poi in biblioteca, ma soprattutto per averla fatta vedere a tanti giovani della zona. Ma mi viene da dire che non poteva che essere così a Legnano, la patria dei Venegoni. Non poteva che essere accolta bene. Il mandato che avevamo noi storici dall'ANBI provinciale era quello di costruire una mostra pensata per i giovani. E forse non è un caso che a tradurre un tema come la resistenza per i più giovani sono stati chiamati alcuni importanti studiosi della resistenza, Borgo Mainelli, Borruso, ma anche una nuova generazione di storici di cui faccio parte io, Roberta Peroli e Montali. Questo perché? Perché dovevamo parlare a ragazzi che sono nati tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 e quindi sono molto distanti dalla generazione che ha fatto resistenza e sono molto distanti non soltanto perché quei valori che a volte condividono anche non sanno che derivano dalla resistenza, ma perché vivono in un mondo totalmente diverso, è così anche per me, ma è molto di più, lo è molto di più per loro. E quindi spiegare a questi ragazzi che ad esempio i partigiani per comunicare non avevano i cellulari, usavano le staffette, oppure ancora che per esprimere la propria opinione, adesso i ragazzi di oggi possono usare Facebook, possono usare internet o comunque c'è la televisione, c'è il cinema, e invece durante il fascismo era vietato esprimere la propria opinione. Ecco, questo era un tema importante da far passare alle nuove generazioni, proprio per capire, cosa che appunto poi è il percorso della mostra, qual è il passaggio dagli anni buoi del fascismo alla resistenza fino alla Costituzione. Una generazione che non è più tanto abituata a stare molto attenta, che ha metodi espressivi diversi e quindi lì sono stati molto bravi grafici a costruire una mostra che fosse anche graficamente interessante. Quando vedete la mostra, forse l'avete già visitata, potete notare come il testo sia ridotto rispetto alle immagini e come ci siano quei QR code, no? Quelle specie di codice a barre, che se inquadrati con i cellulari rimandano a pagine web dove si possono vedere dei video, delle interviste, e questa è una modalità molto vicina ai giovani d'oggi. Questo forse è, diciamo, il valore aggiunto della mostra, perché li conquista con degli strumenti alla portata di tutti. Allora, cosa abbiamo tentato di fare? Abbiamo tentato di aprirgli gli occhi su alcune cose, prima Minelli prima alcune già le anticipava. Cioè che quando parliamo degli anni bui del fascismo parliamo ovviamente della fine di ogni tipo di libertà fino all'aberrazione delle leggi razziali e parliamo sicuramente dell'accentramento del potere nelle mani di una sola persona, il duce, ma parliamo anche di un movimento, perché così era inizialmente, che aveva una connotazione fortemente antiparlamentare. Cioè che si faceva forte del fatto che la classe liberale era in crisi e utilizzava alcune parole che non sono molto distanti da quelle che sentiamo utilizzare noi oggi. Una classe politica inutile, un Parlamento che rallenta le decisioni invece che accelerarle, tanto che appunto a un certo punto il fascismo si disfa del Parlamento, che già non era il Parlamento che conosciamo noi oggi, perché c'era un Senato nominato dal re e un Parlamento eletto a suffragio universale maschile nell'ultimo periodo, ma inizialmente eletto semplicemente dai ricchi. Queste sono tutte cose che vanno spiegate ai ragazzi, perché sono nati, siamo nati, insomma, per fortuna nostra in democrazia. E poi era un regime che puntava sui giovani e sui ricchi, cioè puntava sul malcontento. E non a caso i giovani erano inquadrati fin dalla tenera età e il fascismo diventava quasi una fede. È stato il primo movimento ad utilizzare la propaganda, se vogliamo è stato il primo sistema politico mediatico perché usava il cinema, l'istituto Luce, che riusciva pure a modificare i comportamenti alimentari degli italiani con l'autarchia, no? Che l'autarchia la presentavano come, ovviamente, no? Come l'italianità, la cucina italiana, addirittura sui giornali si potevano vedere inni al vegetarianesimo. In realtà non aveva nulla a che fare con il chilometro zero l'italianità e né col salutismo o la cura degli animali, il vegetarianesimo. La verità era che non c'erano alimenti e quindi si insegnava alle massaie a cucinare senza ingredienti, questa era l'autarchia. Ecco, tutte queste cose svelate a ragazzi di 13, 14, 15, 16 anni adesso possono aiutarli a avere uno sguardo più critico e a non farsi prendere per il naso da alcuni slogan. E nella mostra abbiamo tentato di farvi vedere anche come il calo del consenso del fascismo è stato un calo prima di tutto per ragioni economiche più che politiche. Certo, c'erano i partiti antifascisti, c'erano gli antifascisti, c'era il centro estero del PC, però diciamo che il vero colpo al consenso al fascismo è andato alle condizioni economiche della popolazione. Gli scioperi del 43 in fondo sono degli scioperi che vengono fatti per questioni economiche, manca il pane, molto banalmente. Gli facciamo vedere anche come la caduta del fascismo il 25 aprile non avviene perché il re era risalito o era magnanimo, ma perché nel frattempo gli alleati sbarcano in Sicilia e i gerarchi, i fascisti, decidono di scaricare Mussolini perché in questo modo speravano di aver salvato la pelle e il re di avere una continuità dinastica. E ce l'avrebbe fatta senza l'intervento dei partiti antifascisti del CLN, probabilmente. E gli raccontiamo certo che la resistenza a quell'armata inizia l'8 settembre del 43, ma gli facciamo vedere anche come lo Stato italiano di fatto lascia le sue truppe senza nessun tipo di indicazione allo sbando. E quindi si racconta anche dei militari che vengono internati, che fino all'ultimo, la maggior parte di loro, non si piegherà al ricatto: se venite a far parte della Repubblica Sociale Italiana avrete salva la pelle, ma resteranno internati nei campi di concentramento. E poi gli raccontiamo ovviamente come si organizza la resistenza, come il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, con sede a Milano, dirige di fatto le operazioni, come la svolta di Salerno, voluta da Togliatti, congela la questione istituzionale, quindi di fatto dice ai partiti politici: non litighiamo adesso se l'Italia sarà una repubblica o una monarchia, sconfiggiamo il fascismo e l'occupazione nazista. E poi un referendum a suffragio universale, quindi il popolo deciderà dopo. E poi, non a caso, la mostra si chiama Gli eroi sono giovani belli, che chiaramente è una citazione, ma è perché si vogliono conquistare proprio giovani. E soprattutto sottolineare che la resistenza, quella armata, la facevano soprattutto le giovani generazioni, che non erano indifferenti, come raccontava prima Primo, ma hanno rischiato la vita per liberare l'Italia. Quindi gli raccontiamo del Fronte della Gioventù, che organizzava i giovani della Resistenza per volere di Eugenio Curiel, e gli diciamo anche che uno dei programmi, tra i programmi del Fronte della Gioventù, c'era il voto a 18 anni, e loro adesso votano a 18 anni, e la parità salariale uomo-donna, che non è scontata ancora oggi, nonostante ci siano delle leggi. E in questo senso la figura dei Benegoni ci è stata molto d'aiuto, perché i Benegoni erano giovanissimi, avevano tra i 17 e i 20 anni, e sono stati deportati, uccisi. Qualcuno poi è diventato anche segretario della Camera del Lavoro di Milano, quindi sono delle figure. Piera Pattano, come veniva ricordato prima, addirittura aveva meno di 17 anni, aveva forse 16 se non ricordo male. E quindi attraverso la figura dei Benegoni si spiega ai ragazzi che il sacrificio, spesso terribile, della morte ha portato poi però alla rinascita della democrazia, e quindi ad esempio la rinascita della Camera del Lavoro, quindi di un'organizzazione sindacale libera, che era stata sciolta dal fascismo nel 25, perché uno dei bersagli preferiti del fascismo erano i corpi intermedi, quindi i partiti e i sindacati, che evidentemente hanno sempre dato molto fastidio a chi ha un'idea, diciamo, totalitaria della direzione della cosa pubblica. E poi come non raccontare a questi giovani ragazzi e ragazze della resistenza cosiddetta al femminile, termine non mi piace tantissimo, perché la resistenza è resistenza, non è né maschile né femminile. All'interno della resistenza ci sono stati uomini e donne, ma è importante, credo, per le giovani ragazze di oggi avere una sorta di madre simbolica, no? Dire: noi abbiamo conquistato la nostra parità perché al pari degli uomini abbiamo fatto la resistenza. E allora gli raccontiamo dei gruppi di difesa della donna che facevano delle cose sensazionali, che insomma possono sembrare banali adesso, a noi magari perché ce le hanno raccontate tante volte, però mobilitavano le donne mani in campo, organizzavano manifestazioni contro il caro vita, che erano le uniche manifestazioni pubbliche sotto il fascismo. Cioè le donne irrompevano nella scena quotidiana, laddove il fascismo invece aveva imposto un silenzio. Organizzavano scioperi, perché molti uomini erano a fronte e quindi le donne spesso erano la maggioranza nelle fabbriche che erano state riconvertite durante la guerra. Facevano operazioni di propaganda, che voleva dire non soltanto convincere a sposare la causa antifascista, ma anche educare i propri figli alla causa antifascista. E poi svolgevano un compito fondamentale per un esercito non regolare come quello della resistenza, cioè quello di trasmettere le informazioni e portare le armi, cosiddette staffette. E allora facciamo notare ai ragazzi che le staffette cosa sono? Fossero stati uomini, li avrebbero chiamati ufficiali di collegamento. E le donne non facevano la guerra, le chiamavano staffette, anche se, altra cosa che troverete nei pannelli, i GAP erano composti a maggioranza maschile, ma c'erano alcune donne. Lori Brambilla Pesce, che è scomparsa pochi anni fa, è stata una gappista. E via via quindi li portiamo fino alla liberazione, un percorso appunto non indolore, perché passa attraverso tutte queste fasi, e quindi lì si racconta che l'insurrezione doveva essere il 26, ma in realtà alcune zone del milanese, di Milano ad esempio, si vibrano il 24, mi guarda, insorge il 24, Legnano si libera prima, il 25, quando viene dato l'ordine di insurrezione, alcune zone sono già liberate, il 26 il CLN controlla la città e solo il 29 rimane alleati, quindi quando la zona di Milano dell'Alto Milanese è già stata liberata. E a questo punto, nel concludere, vi raccontiamo anche quello che è stato l'eredità della resistenza, e quindi i diritti per tutti, il suffragio universale, veramente, con le donne che possono votare a partire dalle amministrative del 46, un'assemblea costituente composta non solo da uomini e da donne, ma da ben tre generazioni, perché contemporaneamente sono presenti la vecchia classe liberale, quella prefascista, Benedetto Croce, con diciamo, la generazione intermedia che militava nei partiti politici e che magari era esiliata o fuggita all'estero o rinchiusa, e poi la generazione più giovane, quella che aveva combattuto con le armi. Ecco, e dal connubio di uomini, donne e generazioni differenti in un intreccio intergenerazionale ci hanno consegnato il bene più importante, che poi è la libertà. Poi ognuno ne fa quello che vuole, però insomma credo che quello che rimane ai ragazzi dalle visite date e dalla mostra è questa idea che appunto una cosa, un bene importantissimo che era stato tolto dal fascismo, che era la libertà, viene riconquistato grazie al sacrificio di buona parte dell'Italia. Io concluderei qui, nel senso che poi avete tutto il tempo di guardare la mostra, e l'invito che vi faccio è, se avete figli o nipotini, di portarli a vedere la mostra e spiegarli, raccontarli anche solo degli episodi, perché sui ragazzi l'immedesimazione persone, le biografie hanno molta presa, grazie.
Prego.